Durante la messa noi siamo abituati che parla giustamente solo qualcuno, gli altri sono tutti in silenzio, ma chi è in silenzio non è che non sta pensando. Cioè il bello della messa è che le tante persone che sono qui, ciascuna in quel momento sta meditando, sta pensando, sta ricordando, magari si distrae anche. Ma sono tutte persone che hanno dentro una profondità di ascolto, di parola, di preghiera. Allora, quest'oggi abbiamo chiesto alcune persone che dicano qualcosa ad alta voce, ma questo ci dà l'idea di quante cose in questa Chiesa, in questo momento, il Signore sta ascoltando e a quante persone sta parlando. Allora adesso noi parteciperemo ascoltando qualcuno di noi che medita e che prega davanti al Signore, e il Signore ovviamente aspetta che poi ciascuno di noi, sia che alzi la voce sia che lo dica nel suo cuore, si rivolga a Lui liberamente. Cioè la cosa più importante che Lui si aspetta la domenica qui è che nessuno di chi viene in chiesa vada via senza avergli detto qualcosa. Sarebbe proprio brutto venire in chiesa così, uscire così, è come andare in casa di qualcuno e non gli dici niente, proprio niente. Allora la preghiera è l'anima della liturgia. La liturgia bisogna organizzare, fare qualcosa, ma l'anima è il cuore delle persone.
Quando guardo i ragazzi che giocano nel cortile dell'oratorio, penso al seminatore che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Questo pensiero mi accompagna nel compito che la comunità mi ha affidato di essere catechista. Quando ho accettato la proposta di fare il catechista, non ero ben consapevole del suo significato. Voleva dire un impegno di un'ora alla settimana. Poi, man mano che il tempo passava, ho capito che fare il catechista con i ragazzi nella comunità dove io vivo è soprattutto essere testimoni di una parola. Non grandi parole, non sapienti discorsi, ma la memoria, la testimonianza di un incontro. Gesù è passato nella mia vita, è salito sulla mia barca e ho preso il largo fiducioso dalla sua parola, non per un giorno o un periodo, ma per sempre. Essere catechista credo significhi soprattutto testimoniare questo. Significa anche crescere la propria dimensione spirituale, cioè imparare giorno dopo giorno ad affidare la propria vita. Ti si può sentire soli, ma allo stesso tempo accolti e amati. Significa crescere nella preghiera, coltivare il silenzio e l'attesa per fare spazio a Dio e alla Sua promessa. Significa crescere nell'approfondimento per meglio dialogare col mondo, per non avere nemici ma solo fratelli, per sentire le diversità una ricchezza, per saper comunicare il Vangelo in un mondo che cambia molto velocemente.
Restituire un pensiero esaustivo sui giovani e l'educazione non è cosa semplice, perché non è di una sola gioventù che possiamo parlare, ma di tante realtà giovanili che abitano la nostra città, la nostra nazione, il mondo. Un minimo comune denominatore ci aiuta però a tracciare un filo conduttore nel nostro pensiero. Parlare di giovani e di educazione porta necessariamente a parlare del mondo adulto verso cui noi guardiamo e a cui ci ispiriamo, consapevolmente o inconsapevolmente, senza escludere e dimenticare la dimensione dell'infanzia, che ci ricorda la parte curiosa e fiduciosa nei confronti della vita. L'educazione passa dunque attraverso la relazione, l'incontro, l'esposizione al mondo e all'altro attraverso un atto di fiducia da parte di chi si pone in ascolto e di umiltà da parte di chi racconta. Il racconto è così il racconto come proposta educativa, che non vuole porsi come modello, in grado di esaurire dubbi e incertezze, bensì come storia narrata, in cui i personaggi sono in grado di raccontarsi non come supereroi, ma come uomini, capaci di vincere e di perdere, con la voglia di dare e il bisogno di ricevere, con le proprie debolezze e le proprie forze. La restituzione sincera di un'umanità che possiamo intuire nel nostro mondo più vicino, lontano da modelli virtuali in cui essere sempre impeccabili, infallibili e vincenti. Racconti di donne e uomini che mostrano attraverso i propri vissuti come si possa scrivere una storia, che valorizzino la capacità di stare dentro i problemi, che condividano il percorso scelto, personale, ricordandoci che avendo fiducia nella vita si impara a percorrere la propria strada, quella che rispecchia meglio la propria identità. Che i nostri adulti non ci insegnino, ma si raccontino e ci raccontino, non solo attraverso il verbale, soprattutto attraverso l'agito, che sia coerente e sincero, virtù che richiedono fatica, ma che forse davvero testimoniano l'essere adulto. Senz'altro noi non ci lasceremo scappare questa opportunità di ascolto, l'occasione di vivere la relazione. Saremo capaci di cogliere nella bellezza del racconto la ricchezza del dono. Non vogliamo modelli replicabili, non ci crediamo tanto, ma anzi quasi ci fanno paura. Piuttosto proponeteci strumenti che ci aiutano ad ascoltare, pensare, elaborare in autonomia, con consapevolezza. Consigliateci la miglior penna e l'inchiostro più pregiato per poter scrivere la nostra storia più importante. Perché questo è ciò che cerchiamo. La libertà di esserci a modo nostro, di scegliere, di esprimerci, di creare legami che rendano questa libertà piena. Una libertà che vogliamo costruire insieme a voi. Vogliamo farvi entrare nei nostri mondi, nei nostri spazi, affinché possiamo educarci a vicenda, proponendo e non imponendo, con pazienza e fedeltà.
Entrando nel cortile dell'oratorio e percorrendo i suoi spazi quasi sempre animati e chiassosi, cogliamo immediatamente il dinamismo di questo ambiente, dove si respira un'aria di famiglia e dove si propone un piccolo laboratorio di crescita per i ragazzi. Lo stile e le scelte dell'oratorio vorrebbero infatti incarnare la proposta cristiana nella quotidianità, indicare il modo di vivere del Vangelo, una via semplice e umile per una vita spesa nella gratitudine e nel dono di sé. In questa prospettiva, una delle sfide più significative è rappresentata dall'accoglienza e dall'attenzione a chi è più debole, a chi vive situazioni di precarietà, il disagio, la solitudine, ma anche la povertà materiale e affettiva di chi sta affrontando situazioni difficili, la mancanza di ideali, il malessere di chi improvvisamente ha perso la sicurezza economica, lo smarrimento di chi è arrivato da poco nel nostro quartiere, magari da terre lontane. La voce e il volto di chi è più fragile non sempre si riconoscono in modo immediato. È necessario assumere lo sguardo dell'amicizia e dell'ascolto. È un piccolo esercizio di educazione alla fede, della cui fatica siamo grati al Signore. Sono soprattutto i ragazzi e i giovani adolescenti stranieri a vivere situazioni di difficoltà. Si trovano ad affrontare paese e lingua sconosciuti, realtà familiari complesse, una diversa cultura. A volte subiscono forme di esclusione. L'oratorio cerca di offrire loro l'esperienza di un incontro per conoscere i bisogni, la possibilità di intrecciare conoscenze e relazioni, di trovare figure adulte di riferimento. A volte è utile l'accompagnamento per la soluzione di alcuni problemi concreti relativi alla casa, alla scuola, al lavoro. sono piccoli segni di solidarietà che richiedono discrezione e che appaiono senz'altro inadeguati rispetto alle necessità, ma rappresentano un'umile testimonianza di fraternità, il tentativo di una parrocchia di costruire attraverso l'oratorio un'esperienza di carità.
Viviamo la nostra situazione di giovani genitori con un sentimento di gratitudine. Una gratitudine che deriva dalla gioia di questa unione fruttuosa, ma anche dalla consapevolezza che si tratta di un privilegio. Diventare genitori, comprare una casa, poter contare su di un lavoro è una condizione da cui molti, troppi, oggi rimangono esclusi. La profonda gratitudine porta allora ad allargare lo sguardo, ad aprirlo a questa comunità in cui abbiamo la fortuna di essere inseriti. Vediamo una comunità accogliente, abitata da gente generosa, che si impegna e dona il tempo agli altri, dove si respira solidarietà e voglia di far festa. Una comunità che vive il presente con fiducia, coltiva la speranza e guarda al domani con lungimiranza, proponendo temi, riflessioni e preghiere che hanno in sé il seme della cura dei nostri bambini, adulti di domani. Vorremmo una comunità che sia luogo educativo, dove i bambini e i ragazzi possano trovare testimoni credibili di fede, compagni aperti di gioco, occasioni di crescita personale, che significa anche e soprattutto contesti in cui esprimere una propria generosità, la voglia di donare e donarsi in amicizia e incontri. Crediamo nella corresponsabilità educativa, in cui i genitori, adulti e anziani, si sentano insieme responsabili dell'educazione e formazione dei figli nella comunità, perché a ognuno di loro si è data la possibilità di rispondere pienamente in libertà alla propria vocazione.
Oggi noi ragazzi vogliamo vivere con la comunità la messa, questo momento così importante di festa e condivisione. La nostra presenza oggi stride però con l'incostanza che dimostriamo durante l'anno nella partecipazione a questo rito. Ci rendiamo conto della fatica che proviamo nell'avvicinarci a questo momento e vorremmo provare a dire le nostre difficoltà. La messa, un rito, un momento di raccoglimento e condivisione, un insieme di gesti che accompagnano all'Eucaristia. Non sempre, però, tutti questi gesti ci sono chiari. Li sentiamo astratti, lontani da noi, non sempre traducibili nella vita di tutti i giorni. Il rito ci sembra lungo, ripetitivo, a volte noioso. Non ci sentiamo sempre coinvolti e partecipi e finiamo così con l'essere ascoltatori passivi. Non siamo ancora capaci, o forse non abbiamo mai davvero provato, a leggere tra le righe, ad estrapolare dal tutto quello che potrebbe essere riferito anche a noi. Le attività e i servizi in oratorio ci vedono invece sempre partecipi, sono concreti, vicini a noi, sono la risposta ai nostri bisogni. Se siamo chiamati in prima persona per essere componente attiva di qualcosa, noi ci siamo, rispondiamo, siamo pronti a metterci in gioco. Ma con la messa è un po' diverso. Forse siamo un po' prevenuti, condizionati dagli amici, forse siamo pigri. O forse invece dobbiamo solo provare, imparare. Imparare a sentire il momento, a farci realmente toccare dal suo significato. Dobbiamo pensare che ogni singola volta è come se davvero qualcuno fosse lì a morire per noi, per donarci la vita. Il dolore, la commozione della morte, la gratitudine per la vita sono i sentimenti che dovrebbero rinnovarsi ogni volta davanti all'altare. Come se un amico, un vero amico, avesse dato la vita per noi. Così potremmo capire il significato e il valore profondo del gesto di Gesù e del rito della messa che lo rinnova. Noi siamo ancora al lavoro, alla ricerca, sulla strada della scoperta di noi stessi e del significato della vita. Vogliamo aprirci alla messa, compiere un percorso per cercare di percepirla come il momento di raccoglimento e condivisione che dovrebbe essere. Un momento intenso, di cui facciamo parte anche noi.
Vorrei pregare con le parole di una donna che è stata esempio nella sua vita di concretezza, di impegno nel convivere assieme al prossimo, agli altri, e allo stesso tempo un esempio di contemplazione. Vorrei dedicare questa preghiera a tutti i genitori, quelli che hanno la fortuna di essere qui presenti e quelli che, appunto per impegni di famiglia, non sono in questo momento qui fra noi. Noi attendiamo la passione, la nostra passione, e naturalmente intenderemo viverla con una certa grandiosità. Noi attendiamo questa passione, ma essa non viene. Vengono invece le pazienze, queste briciole di passione, che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la Tua gloria, Signore, di ucciderci senza la nostra gloria. Fin dal mattino ci vengono incontro. Sono i nostri nervi troppo tesi o troppo lenti. È l'autobus che passa pieno, il latte che scappa, i netturbini che vengono, i bambini che confondono tutto. Sono gli invitati che porta nostro marito e quell'amico che, lui, non viene. È il telefono che si scatena, coloro che amiamo, che non si amano più. È il desiderio di tacere e il dovere di parlare. È voler uscire quando si è bloccati in casa e restare in casa quando bisogna uscire. È il marito su cui desidereremmo appoggiarci, chi diventa il più fragile dei bambini. È il disgusto per la nostra razione quotidiana. È il desiderio esagerato per tutto ciò che non è nostro. Così vengono le pazienze, a ranghi serrati o in fila indiana. Noi spesso le lasciamo passare con disprezzo, aspettando, per dare alla nostra vita, un'occasione che ne valga la pena. Invece è questo il martirio che ci è stato preparato. Spesso dimentichiamo che, come ci sono rami che vengono distrutti dal fuoco, così ci sono tavole consumati lentamente dai passi, che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici, ci sono pure altri fili di maglia che giorno per giorno si consumano sul dorso di quelli che li indossano. Non ogni martirio è sanguinoso, esistono anche delle forme di martirio sgranate da un capo all'altro della vita. Madeleine del Prelo.
Il nostro oratorio è stato per molte generazioni di giovani e adolescenti un'occasione di incontri, di confronti, di crescita. Fa, Signore, che anche in futuro continui ad essere un ambiente accogliente nel quale tutti i ragazzi possano vivere esperienze positive e creare una comunità vera, aiutati anche da persone adulte che, nonostante l'ormai diffuso disinteresse nei nostri tempi, siano ancora accanto a noi giovani. Per questo ti preghiamo.
Signore, nelle nostre comunità e nella nostra società ci sono tanti bambini, tanti ragazzi e tanti adolescenti, tanti giovani che aspettano di essere accolti magari per un periodo nelle nostre famiglie. Questa cosa magari ci fa un po' di paura perché è una scelta un po' più profonda e un po' più radicale. Però del resto tu ci chiedi anche in modo profondo di dare la vita. Fa che noi famiglie siamo capaci di scegliere fino in fondo di dare la vita per queste cose, per accettare queste fragilità, per accettare queste famiglie di questi bambini, di queste ragazze così disagiate, così malate. E per ora ti ringrazio perché fino adesso ci hai reso la vita così piena e così gioiosa. Grazie.
Ai suoi discepoli il Signore comunicava una passione grande e a chi voleva capire cosa poteva voler dire seguirlo, a volte raccontava delle parabole bellissime, come quella che invitava a immaginare il mondo come un grande campo di grano, dove appunto la messe già biondeggia e che bisogna andare a mietere. E quando ci si mette sinceramente di fronte al Signore, succede che ci si sente un po' come dei mietitori. Succede che si scopre che le cose che tutti i giorni abbiamo guardato, a volte con indifferenza, a volte con freddezza, a volte con distacco, invece erano piene di cose buone. E il fatto che siamo qua a pregare insieme è un po' come diventare tutti mietitori di un qualcosa che qualcun altro ha seminato da tanto tempo e che pazientemente ha aspettato perché crescesse. E tutte queste spighe noi le portiamo a Gesù, le diciamo, le riconosciamo e le offriamo. E sappiamo che quando le portiamo sull'altare non sono più solo nostre o solo sue, ma sono di tutti. E quindi a te, o Padre, a tuo Figlio e nello Spirito, noi ti offriamo le nostre vite.